buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Il 28° itinerario del nostro percorso, il terz'ultimo di questo lungo viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, prende le mosse, come sappiamo dalla scorsa settimana, dal castello di Monsegur, dove avviene uno degli episodi più significativi e più drammatici della nostra storia, per la valenza allegorica che ha assunto. Sappiamo che a Monsegur si conclude la crociata contro i Catari, una terribile guerra di carattere imperialista scatenata da Papa Innocenzo III, che tra una storia e l'altra è durata circa 40 anni, quindi le guerre si cominciano, poi non si sa mai quando finiscono, ed è un tema che abbiamo affrontato nell'itinerario della scorsa settimana. Il castello di Monsegur è diventato qualcosa di più di un insieme di resti di una rocca medievale. So se siete andati sulla rete a vedere le immagini di questo luogo, è prima di tutto anche, e per come orientato, un sofisticato orologio solare, e il modo in cui è orientato vale per molti castelli, per i castelli catari in generale, ma non solo. E il giorno del solstizio d'estate, per cui molte persone si radunano in questo luogo il 21 giugno di ogni anno, i raggi del sole, mentre penetrano tra queste mura, con un complicatissimo gioco di luci e di ombre, fanno apparire sulle pareti delle figure. Appare un leone, appare un toro, appare un volto umano, appare un'aquila, e il leone è Marco, la figura umana è Matteo, il toro è Luca e l'aquila è Giovanni. Quindi voi capite che è un orologio solare puntato sull'Apocalisse, no? Sull'Apocalisse. E Ferdinand Mier, che è nato a Béziers nel 1903, è morto a Parigi nel 1985, è uno studioso che si è dedicato a studiare il tema dei castelli come orologi solari, anche lo studioso di Stonehenge, no? Grande monumento che conoscete, e ha dimostrato che anche i castelli fatti costruire dall'imperatore Federico II dell'Italia meridionale, di Ruvo di Puglia, di Fiorentino, Castel del Monte, risultano essere dei complicati orologi solari. Che cosa ha a che fare l'imperatore Federico II di Svevia con l'orientamento dei castelli catari, con i catari? Ebbene, è un tema che non possiamo ignorare, che dobbiamo trattare, seppur brevemente, tenendo conto del fatto che Federico II non è una persona religiosa, laico, e a lui interessano molto marginalmente, solo per rispetto delle idee altrui, gli elementi della dottrina catara. Il conflitto tra il principio del bene e il principio del male, la creazione del mondo ad opera di Satana, la caduta degli angeli ribelli e il loro imprigionamento nei corpi materiali, la missione salvifica di Gesù Cristo considerato un angelo, no, la maniera gnostica, la cerimonia del consolamento, no, il sacramento cataro per eccellenza, come abbiamo studiato la scorsa settimana. Federico II interessa l'uso poetico che i catari di Provenza di lingua d'oca fanno della loro lingua, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che è comunicativa, raffinata, ben strutturata formalmente, esprimersi con una bella lingua significa pensare bene, no? Parlare ed esprimersi in una bella lingua facilita un pensiero corretto, quindi un pensiero buono. Ora, per narrare la storia dell'imperatore Federico II di Svevia ci vorrebbe un intero viaggio, e molti episodi della sua vita, a cominciare dallo spettacolare evento della sua nascita,
sono entrati a far parte della tradizione romanzesca. E anche la figura stessa di questo imperatore, soprannominato Stupor Mundis, meraviglia del mondo, e Dante, è un ammiratore di Federico II, lo cita 5 volte nella Divina Commedia, e ha un posto Federico II nella storia della letteratura italiana, perché ne è stato protagonista lui stesso come autore. Guardate sul punto 1 del repertorio, Federico II di Svevia, che troviamo sul nostro itinerario, è il figlio dell'imperatore Enrico VI, che a sua volta è il figlio di Federico Barbarossa e di Beatrice di Borgogna, quindi Federico II è il nipote di Federico Barbarossa, e sua madre è Costanza d'Altavilla, figlia del re normanno Ruggero II di Sicilia. Quindi con questo matrimonio, attenzione, un matrimonio concordato dai padri, da Federico Barbarossa e da Ruggero II, gli Svevi sostituiscono i normanni nel governo dell'Italia meridionale, e il dominio svevo nel sud della penisola dura dal 1190 al 1266, poi vengono sostituiti dagli Angioini. Quindi se andiamo nel sud d'Italia noi troviamo le tracce di tutte queste sovrapposizioni, e difatti che ne costituiscono di un patrimonio notevole dal punto di vista degli oggetti che poi dovrebbero servire per la cultura, per la coltura. Costanza d'Altavilla forse, guardate, aveva l'intenzione di farsi monaca. Ora, non esistono documenti che attestano quali fossero le sue reali intenzioni, e sembra sia dovuta piuttosto controvoglia uscire dal monastero in cui era andata a vivere per contrarre questo matrimonio di interesse politico celebrato a Milano nel 1186. Lo sposo aveva 21 anni e la sposa, lei, già 32. E ora mi direte, ma come dici già 32? Ma lo so, attenzione, per l'epoca una donna di 32 anni aveva già, ma no, quasi le 32 anni sono appena uscite dall'allattamento, settantenni sono uscite dall'adolescenza, i settantenni sono ragazze, gli ottantenni potrebbero cercare marito, ma non lo fanno, non rimanere, e quindi è chiaro che, quindi sembra che tra queste due persone non c'è molta sintonia. Quando il 10 giugno del 1190 Federico Barbarossa, il nipote di Federico II, muore, e lo zio, il nonno di Federico II, muore nel corso della terza crociata, vedete che Federico Barbarossa è morto nel corso della terza crociata, ed è morto in circostanze non mai chiarite, e annegato in un fiume, il fiume Sales, che oggi si trova in Turchia. Ebbene, Enrico VI, suo figlio, diventa imperatore, e dopo aver consolidato il suo potere in Germania scende in Sicilia, dove i normanni avevano ripreso il governo dell'isola, li sconfigge e viene incoronato a Palermo re di Sicilia il 25 dicembre del 1194. Ebbene, Federico, perché è di lui che stiamo parlando, nasce il 26 dicembre del 1194 nel corso del viaggio che l'imperatrice Costanza d'Altavilla ha intrapreso per raggiungere il marito, che è stato incoronato il giorno prima a Palermo. Ora, a Iesi, nella Marca Anconitana, si dovrebbe dire Anconetana, ma ho visto che tutti i libri riportano Anconitana, quindi a Cosenza, ho imparato qualcosa dal punto di vista filologico, si rompono le acque aspettavo un momento che avvenisse questo, ed è costretto a fermarsi per partorire. Ma il fatto è che, guardate, intorno alla gravidanza, no, ho dei dubbi, perché sapete, intorno alla gravidanza di Costanza d'Altavilla, io non so se ne avete mai sentito parlare, ma si era diffuso un certo scetticismo. Voi perché aveva già 40 anni, e una donna 40 anni nel 1194 era vecchia. E voi, perché non sembra ci fosse una frequentazione tra i coniugi, l'imperiale, la condizione assistita non ce l'erano in quel momento, quindi bisognava avere in qualche modo, bisognava avvicinarsi almeno un po', sebbene fosse necessario nascesse un erede, no? E anche un maschio, naturalmente. Ora, per fugare lo scetticismo intorno alla gravidanza di Costanza d'Altavilla, è stato allestito un baldacchino, una tenda imperiale al centro della piazza, l'antico foro romano, a Iesi. E questa scena del baldacchino iesino noi la possiamo vedere rappresentata in molte opere pittoriche, dove l'imperatrice abbia partorito pubblicamente al fine di scacciare ogni dubbio sulla nascita dell'erede imperiale. Si sentivano le sue grida, ma con la guida delle Marche, navigando in rete, fate una visita a Iesi, cittadina di circa 40.000 abitanti in provincia di Ancona, bella cittadina, situata parte in piano e parte quella antica, cinta dalle mura trecentesche sopra un poggio sulla sinistra della bassa valle del fiume Sino. Guardate, al centro del nucleo antico della cittadina, tra il rinascimentale palazzo della Signoria e il settecentesco Duomo, c'è, in concomitanza con l'antico foro romano, piazza Federico II, dove è avvenuto questo fatto. Buona, quindi, escursione federiciana. Guardate, per gli amanti della musica cosiddetta, facciamo un intermezzo musicale, della musica cosiddetta barocca, tutti noi, comprese le registe e i registi che nei loro film ultimamente hanno utilizzato molto spesso questo tipo di musica assai suadente, e dobbiamo ricordare che a Iesi è nato nel 1710 il musicista Giovanni Battista Pergolesi. Veramente si chiama Giovanni Battista Draghi, però il nonno veniva da Pergola, che è un paese lì vicino, e la famiglia Draghi fu denominata dei Pergolesi. Sapete come si fa nei paesi? I Pergolesi, 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 e questo soprannome è diventato cognome. No. E oggi Draghi sarebbe un cognome molto più alto nella gerarchia europea. E c'è nella cittadina marchigiana Iesi, difatti, un teatro a lui è dedicato, a Pergolesi, Teatro Pergolesi, dove ogni anno si svolge un festival pergolesiano. E Pergolesi ha operato a Roma e a Napoli, componendo molte opere significative. Ricordiamo l'intermezzo in due parti intitolato La serva padrona, sul libretto di Gennaro Antonio Federico, diciamo Federico anche qui, che ha avuto un grande successo soprattutto a Parigi, contribuendo a riformare un'opera molto importante, La serva padrona di Pergolesi, perché ha riformato, cioè nel senso della commedia dell'arte, c'è anche una commedia di Carlo Goldoni intitolata La serva padrona, e la cosiddetta opera buffa, facendo scatenare quella che si chiama la querelle de Buffon, la polemica dei comici. Ora, le opere di Pergolesi sono state apprezzate e anche invidiate dai più importanti musicisti dell'epoca. Il fatto è che la sua attività artistica dura solo 7 anni, perché Pergolesi muore a Pozzuoli nel marzo del 1736, appena 26enne, avvelenato da invidiosi concorrenti per il suo talento, oppure, essendo molto attraente, da qualche amante respinta, era degli interrogativi, forse sconfina, non era leggenda, ma anche qui c'è un mistero intorno a Pergolesi, alla morte di Pergolesi, come c'è un mistero per quanto riguarda la nascita di Federico II. Gli intellettuali romantici dell'Ottocento hanno costruito un vero e proprio mito su Pergolesi, in quanto specialista di uno stile chiamato pathos sentimentale, che oggi è diventato di moda, soprattutto nella filmografia. Oggi Pergolesi continua ad essere un compositore assai apprezzato, le sue partiture vengono frequentemente eseguite nei concerti, spesso utilizzate nel cinema come colonne sonore. Mettetevi in ascolto, potete farlo anche navigando in rete, della musica di Giovanni Battista Pergolesi, che fonde insieme la vena comica, il pathos sentimentale e la delicata malinconia. Ascoltate poi La serva padrona, che oggi è un'opera che forse non ci dice nulla, ma è rivoluzionaria, perché ha rivoluzionato il modo di fare melodramma nel mondo della musica. E c'è il concerto in re maggiore per flauto ed archi. Ma torniamo sulla piazza di Jesi con Federico II, perché i dubbi intorno alla sua nascita sono rimasti, ma forse sono soltanto delle illazioni e delle dicerie, ma i dubbi rimangono. Si è pensato si dice che l'imperatrice in realtà non fosse gravida, e che durante il falso parto gestito dalle sue fedeli dame di corte sia comparso un trovatello non difficile da trovare a quel tempo, forse neanche oggi, per coronare la messa in scena. E poi c'è il seducente aspetto leggendario utilizzato dai detrattori di Federico, i quali hanno messo in giro la voce che sia lui l'anticristo dell'Apocalisse, ecco chi è il nome, che secondo la leggenda sarebbe stato partorito da una vecchia suora che aveva rinnegato i voti, in questo caso Costanza era stata il monastero, quindi è chiaro che... Il fatto è che Federico presto rimane orfano. Enrico VI, suo padre in Sicilia, si comporta come un dittatore piuttosto sanguinario. Questo provoca molte ribellioni popolari e nel 1197 il re imperatore muore a Messina dopo essersi sentito male durante l'assedio della città di Castro Giovanni, oggi si chiama Enna, e si pensa che sia stato avvelenato da Costanza, dalla moglie Costanza, che non approva i suoi metodi, e poi è lei che vuole governare. E infatti prende in modo più avvelenato, vuole governare da Normanna piuttosto che da Sveva, e prende il suo posto al governo della Sicilia, ma purtroppo anche lei muore l'anno successivo, nel 1198, e affida per testamento il piccolo Federico all'autorità che ritiene la più affidabile in questo momento, la più potente, quella del Papa. E guardate sul punto 2 del repertorio. Federico II di Svevia, vede che entrano in scena tutte le grandi personalità del Medioevo, dopo la morte della madre Costanza d'Altavilla nel 1198, viene adottato, il bambino ha una dote cospicua, da Papa Innocenzo III, eccolo qua, che deve incaricarsi della sua educazione e pensa di poter approfittare della situazione, no? Per plasmare un futuro imperatore fedele vassallo della Chiesa di Roma. Ora, i maestri scelti dal Papa, chiamati a prendersi cura della formazione di Federico, hanno tutti studiato alla scuola di Chartres e svolgono bene il loro lavoro. Lo fanno diventare una persona colta, che ha una vasta conoscenza dei classici greci e latini, e desiderosa di imparare sempre cose nuove, parla 5 lingue, Federico II, ma soprattutto ne fanno uno spirito libero, curioso e aperto. Questo non gioca a favore del Papa. E nell'anno in cui muore Innocenzo III, nel 1216, Federico II di Svevia diventa maggiorenne e assume il governo dei suoi stati e decide di stabilirsi a Palermo e fa diventare questa città, e quindi vedete il cuore dell'impero, della Mitteleuropa si stabilisce nel Mediterraneo. Infatti Palermo stava molto meglio che una città nebbiosa e umida del nord, fredda del nord, ci mancherebbe. E Palermo, che è già bella, diventa il centro dell'impero, nella quale chiama, novello mecenate, artisti e letterati da ogni dove, dalla Mitteleuropa, dall'Oriente bizantino, dal mondo arabo, e soprattutto accoglie i poeti provenzali, ecco, i trobadour in fuga dalla loro terra martoriata dalla crociata, c'è la crociata in corso, cioè è molto attratto dalle forme della lingua occitana e pensa possano dare una struttura poetica alla lingua siciliana. Lui parla la lingua siciliana Federico II, perché è quella che a lui piace di più, la più musicale di tutte. E Federico II disapprova la crociata contro i Cattari, ma vedete, non può agire per contrastare militarmente i feudatari francesi sostenuti dai papi. È debole militarmente, cioè, non è debole militarmente, ma non ce la potrebbe fare, quindi ragiona che con la scusa di combattere una guerra di religione, i feudatari del nord della Francia e della mitta d'Europa stanno assaltando la Provenza e la Linguadoca, no? Come abbiamo visto, lui, questa diventa una guerra civile, una lotta di classe. Lui per prima cosa deve riorganizzare il regno di Sicilia dopo il malgoverno di suo padre, e contro lo strapotere dei baroni deve agire, e agisce nelle baronie, e agisce con decisione, convinto che davanti all'autorità dello Stato tutti i cittadini sono uguali. Per questo Dante, nel suo trattato di monarchia, si augura che l'imperatore Enrico VII assomigli a Federico II, ed è consapevole del fatto che il monarca deve farsi garante dei diritti di tutti i cittadini. Quindi Federico combatte contro gli ingiusti privilegi acquisiti con la violenza dai nobili e dal clero, e non vuole riconoscere nessuna dipendenza del suo regno nei confronti della Chiesa, che dai tempi del normando Roberto il Guiscardo considerava la Sicilia un suo feudo. Ora, Federico II pensa che l'impero debba essere indipendente dal papato, e che la Chiesa, se vuole essere fedele al Vangelo, non debba avere privilegi, e questo lo porta a dover sostenere un duro scontro, guadagnandoci il titolo di anticristo, con i quattro papi succeduti ad Innocenzo III. Lui si scontra fino al 1227 con Onorio III, che lo ha incoronato imperatore pensando di farlo suo vassallo, ma Federico II manifesta subito la sua indipendenza rispetto alla pretesa papale. Poi, fino al 1241, si scontra con Gregorio IX, che lo scomunica dopo avergli affidato il comando della crociata. Federico va alla crociata, però giunto in Palestina apre subito trattative di pace. Ma che dobbiamo venire, cioè, fa la pace con il sultano d'Egitto, che concede libero accesso ai cristiani in pellegrinaggio ai luoghi santi, e anche dice: ma come, ce li accompagniamo noi, perché non hanno nessun problema, cioè vogliono andare in luoghi, nessuno gli vieta di andare in luoghi santi, cioè noi qui c'è la carovana, tutti i giorni parte anche dietro, li portiamo in luoghi santi, stanno lì per... Quindi è chiaro che i motivi di far per fare le crociate non erano quelli religiosi. E poi Federico II si schiera a difesa degli spirituali francescani, perseguitati dal Papa, perché anche loro non amano una Chiesa ricca e privilegiata. E poi nel 1241 si scontra con Celestino IV, il milanese Goffredo Castiglioni, che lo scontro dura poco in questo caso, perché vecchio e malato pontifica per soli 17 giorni, è quello che detiene il record, eh? Mentre Federico II si insedia a Roma alla testa di un esercito saraceno, eh? E infine, fino al 1250 si scontra con Innocenzo IV, il genovese Sinibaldo Chieschi, che appena eletto, dopo 20 mesi di sede vacante, fugge a Lione, dove convoca un concilio ecumenico aperto a tutti i monarchi europei per contrastare Federico II, che sta controllando Roma. Federico II invia al concilio due suoi eminenti consiglieri, Pier delle Vigne, che troviamo nella Divina Commedia, e Taddeo di Suessa, perché presentino il suo celebre manifesto imperiale, che denuncia i vizi, la cupidigia e la corruzione dei prelati, assai diffusa su tutto il territorio della cristianità. E secondo lui di questo tema avrebbe dovuto occuparsi il Concilio. Perché non vi occupate di questo, di moralizzare? E Federico II disvede all'età di 56 anni, a causa di una malattia non ben definita, muore in Puglia nel Castel Fiorentino, nel comune di Torre Maggiore, in provincia di Foggia, il 13 dicembre del 1250. E Papa Innocenzo IV pronuncia in questa occasione parole di trionfo. In una, scrive una lettera enciclica intitolata Le Tertur Cieli, i cieli se ne rallegrano, perché questo è morto. E l'anno successivo, nel 1251, il Papa torna a Roma da Lione, dove era stato sotto la protezione di San Luigi IX, re di Francia. Ora, il ricordo che Federico II, di Federico II in Puglia è vivissimo, a questo proposito potete fare un'escursione utilizzando la guida della Puglia e navigando in rete a Castel del Monte, per esempio, nel comune di Andria, in provincia di Barletta, Andria e Trani, la famosa BAC. È un monumento straordinario da visitare, Castel del Monte, un orologio solare. Ogni anno, tra il 25 aprile e i primi di maggio, si svolge ad Altamura, in provincia di Bari, sull'altopiano delle Murge, una festa medievale che rievoca il ritorno di Federico II dalla festa crociata, conclusasi con un trattato di pace e con la costruzione della cattedrale di Altamura. Navigando in rete, mettete in ricerca la dicitura Altamura Federicus, potete partecipare alla festa. Ora, ciò che a noi interessa maggiormente ricordare di Federico II è l'azione culturale che ha saputo profondere. Per sua iniziativa, nel 1230, raggiunge il suo massimo sviluppo a Palermo la cosiddetta Scuola Poetica Siciliana, che è il primo laboratorio letterario dove entra in incubazione la lingua italiana, che si nutre dell'esperienza formale e contenutistica della cultura poetica provenzale che Federico II ha saputo importare in Sicilia, accogliendo i trovatori catari perseguitati. Ora, della Scuola Poetica Siciliana fanno parte, producendo molte opere, lo stesso Federico II, che ha scritto un famoso trattato sulla caccia al falcone, col falcone, e Giacomo da Lentini, Rinaldo d'Aquino, Pier delle Vigne, Guido delle Colonne, Cielo, Ociullo d'Alcamo. Guardate, utilizzando l'enciclopedia e un manuale di storia della letteratura italiana, frequentando la biblioteca, navigando in rete, potete raccogliere notizie sui personaggi e sulle opere della Scuola Poetica Siciliana. Dentro lo cuore mio porto la tua figura. E questo è uno slogan, diciamo, questo è un verso scritto da il notaro Giacomo da Lentini. Vedete che questa lingua è già una lingua che noi capiamo benissimo, è già l'italiano in incubazione. Quindi mettete anche voi, a questo proposito, figure, immagini poetiche e annotazioni filologiche nella vostra mente. Il linguaggio, forma e contenuti elaborato dalla Scuola Poetica Siciliana, si diffonde prima del 1230 e trova interessanti momenti di sviluppo, soprattutto in alcune zone privilegiate della penisola, come per esempio l'area fiorentina, anche perché quando muore Federico II gli intellettuali che stanno a Palermo rimangono orfani e allora si spostano sul continente e vanno quasi tutti a stabilirsi nella Valle dell'Arno, perché lì c'erano città ricche che accoglievano gli intellettuali, a Firenze, c'erano mecenati, eccetera, quindi c'è questo passaggio. Nel 1230, quindi nell'area fiorentina, quindi al centro di un territorio con caratteri molto simili alla Provenza Occitana e alla Conca d'Oro Palermitana, e lì comincia un processo filologico che nel giro di mezzo secolo porterà il dialetto locale, il dialetto che si parla nella Valle dell'Arno, ad acquistare una dignità tale da farlo assurgere nel tempo al rango di lingua nazionale, no? È successo. Ora, un apporto importante dato a questo processo filologico viene da una scuola poetica che prende il nome di Dolce Stil Nuovo, e questa però è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo nel prossimo viaggio, perché l'ordine sinodo si sviluppa successivamente, perché precedentemente nella prima metà del XIII secolo, dove ci troviamo noi in questo momento, ci sono molte altre esperienze frutto di un creativo ed eterogeneo movimento poetico. Ora, a questo proposito, facciamo un esempio che ci permette di capire come attraverso la cultura provenzale dei trovatori catari, portata a Palermo da Federico II ed elaborata dai poeti della scuola siciliana, una nuova forma di linguaggio poetico si sia radicata nell'area fiorentina. Leggiamo in proposito il testo di una canzone, perché la chanson è diventato moderno, no? La chanson dell'occitanismo, la canzone occitana è diventato un modello, e la canzone, ebbene, un testo di una canzone intitolata Alla stagion che il mondo foglie e fiora, a primavera, tanto per restare in tema con la stagione. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il testo della canzone intitolata Alla stagion che il mondo foglie e fiora, quindi vedete che questa lingua del 1230 è una lingua molto bella, che noi capiamo molto bene, e è stato scritto questo testo intorno al 1230 ed è stato scritto da una donna, quindi ci sono le poetesse anche, vissuta nell'area fiorentina, che ha lasciato 3 componimenti, della quale non si conosce il nome, ma siccome uno dei suoi brani poetici inizia con un verso che dice «Quando fui compiuta donzella», cioè quando sono diventata una ragazza grande, ecco che le studiose, gli studiosi di letteratura, le hanno dato il nome d'arte di compiuta donzella. Ecco, l'hanno chiamata così, con questo pseudonimo. La forma di quest'opera è quella tipica della chanson, della canzone, un testo che veniva cantato, recitato con accompagnamento musicale, un modello tuttora in circolazione, mentre il contenuto è particolarmente interessante perché tocca il tema dell'innamoramento, ma interpretato nell'ottica della condizione femminile. Compiuta donzella scrive: nella stagione in cui il mondo mette foglie e fiori in primavera, tutti gli innamorati, i finamanti, in tutti i finamanti cresce la gioia di vivere, ed essi vanno insieme nei giardini mentre gli uccelletti fanno dolci canti, la gente franca, cioè ogni persona libera, franco vuol dire libera da inibizioni, si innamora, e ogni ragazza, ogni damigella è sempre contenta se qualcuno si va avanti per corteggiarla, per servirla. Ma io, scrive compiuta donzella, sono presa dallo sgomento e per me abbonda il pianto, perché mio padre mi ha messo in un affanno, in un'ansia che mi procura grande sofferenza, perché mi vuole dare per forza un marito, un signore, un padrone, contro la mia volontà, ed io non ho né voglia né desiderio di prenderlo, voglio divertirmi, e la sposata si vive malissimo e vive tutte le ore della giornata in grande tormento, perciò non mi rallegrano né le foglie né i fiori, sono molto depresso. E il termine innamoramento in età medievale, attraverso soprattutto le opere di Ovidio, che abbiamo incontrato spesso, no? Nei nostri viaggi, diventa patrimonio della scuola poetica provenzale, di quella siciliana, poi lo diventerà di quella del Dolce Silnovo. Quale di queste parole, conquista, rapimento, incantesimo, seduzione, infatuazione, attrazione, o quale altra mettereste per prima accanto al termine innamoramento? Beh, scrivetela, ecco che compare, vedete, in queste scuole. E ora leggiamo il testo della canzone Alla stagion che il mondo foglie e fiora, di compiuta donzella, per entrare in contatto con la sapienza poetica medievale, per vedere com'è bella questa lingua. Alla stagion che il mondo foglie e fiora, cresce gioia a tutti i finamanti, vanno insieme ai giardini, allora che gli uccelletti fanno dolci canti, la franca gente tutta si innamora e di servir ciascun tragge savanti, ed ogni damigella in gioia dimora, e me m'abbonda ammarimenti e pianti. Caro mio padre, m'ha messa in errore, e tenemi sovente in forte doglia, donar mi vuole a mia forza, Signore, ed io di ciò non ho disio né voglia, e in gran tormento vivo a tutte l'ore, però non mi rallegra fior né foglia. Ebbene, abbiamo capito che il coinvolgimento da parte di Federico II di Svevia nella questione Caccara dipende, oltre che da ragioni politiche ed umanitarie, soprattutto da ragioni letterarie e culturali. Federico II ha contribuito allo sviluppo della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, ha fondato l'Università di Napoli per contrastare quella di Bologna, troppo controllata dal potere papale. No? E le ragioni letterarie e culturali legate alla questione catara sono compendiate da tutta una serie di elementi, tanto allegorici quanto misteriosi, che continuano ad accompagnare le ricerche e gli studi su questo tema scottante. Monsegur, abbiamo detto la scorsa settimana, qui brûle toujours, continuava e continua ad essere una metafora inquietante della resistenza antiimperialista. La metafora della resistenza catara si rinnova puntualmente. Se andate a Monsegur da primavera fino all'autunno inoltrato, potete simbolicamente constatare questo fatto, perché malgrado l'altezza, 1200 metri, e la durezza delle pietre, lì spuntano tanti fiori bianchi che danno una luce particolare a queste rovine. E i semi di questi fiori li porta al vento, e i catari, vedendoli sbocciare nel marzo del 1244, quando hanno deciso di darsi fuoco piuttosto che rinnegare la loro fede, come abbiamo studiato la scorsa settimana, devono aver pensato che questi fiori avrebbero rappresentato simbolicamente per sempre la presenza delle loro anime in questo luogo, cioè in armonia con il testo del Vangelo secondo Giovanni, dove al capitolo 3, versetto 8, si legge che lo Spirito soffia dove vuole e trasporta i semi dove vuole e non c'è modo di fermarlo. Hanno pensato che in fondo era giusto morire per poi rinascere, come dice il celebre versetto 24 del capitolo 12, sempre del Vangelo secondo Giovanni, che tutti conoscete: se il chicco di grano, di frumento, caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, porta molto frutto. E questa famosa citazione ha fecondato il terreno della letteratura. Difatti adesso ci troviamo di fronte ad un intreccio filologico che non possiamo ignorare e che ci porta ad incontrare uno scrittore che si chiama André Gide, che più volte abbiamo citato e incontrato nei nostri viaggi. Guardate sul punto 4 del repertorio. André Gide è nato a Parigi nel 1869 in una famiglia piuttosto agiata, di tradizione cristiana puritana, ugonotta. Questo termine ha dato il nome ai protestanti francesi, per cui riceve un'educazione molto rigida, dove la letteratura biblica è stata utilizzata, scrive Gide, più per condizionare che per liberare. Esordisce giovanissimo in letteratura aderendo alla corrente del simbolismo, ma Parigi alla fine dell'Ottocento è un grande laboratorio culturale, teatro di grandi polemiche artistiche ed ideologiche, all'interno del quale il giovane André acquisisce molte competenze intellettuali, soprattutto un ottimo stile nello scrivere. La sua prima opera importante viene pubblicata nel 1897, si intitola I nutrimenti terrestri. Poi pubblica, questo è un titolo che rimanda a qualche cosa di molto attuale, no? Visto che si parla di nutrire il pianeta, arriva un po' prima, e poi pubblica L'immoralista nel 1902, La porta stretta altra citazione evangelica, nel 1909, i sotterranei del Vaticano, nel 1914, un romanzo veramente inquietante, un thriller, cioè la sinfonia pastorale del 1919, i falsari del 25, se il grano non muore del 26, e poi il diario di Gide dal 36 al 50. Guardate, tutte le opere di André Gide, dove sperimenta tecniche innovative di espressione narrativa, meritano di essere lette, perché contengono un'analisi spietata presentata sotto forma di confessione affidata ai personaggi dei suoi romanzi. Questa indagine minuziosa mette in evidenza tutta l'inquietudine che pervade il mondo della cultura europea nel momento di passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Un'analisi dolorosa che mette in evidenza l'ansietà di cui è vittima l'individuo a causa dell'ipocrisia del puritanesimo religioso, a causa dell'amore che viene vincolato sempre ai sensi di colpa, a causa dei nazionalismi esasperati, e infatti ci saranno le guerre mondiali, che impediscono alla persona di impegnarsi in politica in senso umanitaristico e internazionalista. André Gide nel 1947 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, è morto a Parigi nel febbraio del 1951. Le opere di Gide le trovate in biblioteca, qualcuna probabilmente sarà anche nella vostra biblioteca domestica. Noi a volte diciamo: cosa c'è di nuovo da leggere? Beh, da leggere di nuovo c'è da rileggere, perché ogni tanto queste opere vanno rilette. Il romanzo autobiografico più intenso di André Gide, pubblicato integralmente nel 1926, finito anche all'Indice per la presunta scabrosità di alcuni temi di carattere sessuale, trattati con grande coraggio e sincerità, perché Gide scopre da adolescente di essere attratto dal suo stesso sesso. E naturalmente, siccome questo non solo è peccato, ma anche reato, lui si spaventa moltissimo, lui vive degli anni terribili, no? Perché non deve, non dice nulla, non esce fuori da lui e soffre tremendamente una situazione di autocastrazione. Poi dopo naturalmente prenderà coscienza di questo fatto, però i guai erano già successi, e quindi la scrittura diventa anche terapeutica nei suoi confronti. E questa autobiografia si intitola proprio "Se il grano non muore", sì, le grande meurt, un'affermazione che riprende un esperto dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché il ragazzo lo ha studiato in quell'intento, e riprende il manifesto programmatico dei Catari, i quali hanno saputo lottare per la libertà mediante la loro sincerità, la loro sobrietà, la loro fede altera e pudica. "Se il grano non muore" è un libro di confessioni in cui l'autore rievoca, prima di tutto per se stesso, le memorie della sua vita dall'infanzia fino al 1896. Ed è talmente intenso, ancora più delle confessioni di Jean-Jacques Rousseau, altro testo che abbiamo studiato a suo tempo, sul quale ritorneremo, è talmente ricco di analisi interiore, di minuziose descrizioni naturalistiche e di avvenimenti curiosi, spesso con risvolti contraddittori e comici, di inquietanti temi psicologici, in particolare il tema della identità sessuale, e denso di incontri con personaggi noti e meno noti, ma tutti ricchi di fascino. Per cui un'opera di questo genere la si legge per imparare ad esercitarsi a scavare nella propria interiorità, per far emergere e dare un senso a desideri, a pulsioni, ad aspirazioni che spesso abbiamo dovuto soffocare perché magari un'educazione troppo rigida, priva di dialogo, risulta sempre dannosa. "Se il grano non muore" di André Gide rimanda al celebre versetto 24 del capitolo 12 del Vangelo secondo Giovanni: "Se il chicco del grano cadendo in terra non muore, rimarrà sterile; se invece muore, esso darà molti frutti", perché indica la necessità di affondare negli abissi del male per poter risorgere. E dunque, senza nessuna incertezza, senza nessun pudore, l'autore mette a nudo la propria anima, rievocando minuziosamente le sue esperienze di vita, le sue avventure dello spirito e dei sensi, esponendo pubblicamente lo scandalo e il tormento della sua omosessualità, in un momento in cui l'omosessualità è considerata un reato e punita come un reato. E anche raccontando la particolare esperienza, per distrarre il pubblico, del suo matrimonio bianco di carattere spirituale con la cugina Madeleine, no, un'esperienza molto particolare per queste due persone, no, che si incontrano, ma è significativo. La scuola non può che consigliare la lettura di questa significativa autobiografia. Ora, ne leggiamo due pagine nelle quali emerge allegoricamente il tema che stiamo per affrontare nella seconda parte di questo itinerario. Niente di scabroso qui, ma molte allusioni, perché il leader allude spesso, non so, se Gran non muore. All'inizio dell'anno 1884 mi accadde un'avventura straordinaria. La mattina di Capodanno ero andato ad abbracciare Anna, che, come ho detto, abitava in Rue de Vaugirard. Ritornavo, allegro già, contento di me, del cielo e degli uomini, curioso di tutto, divertito da un non nulla e ricco immensamente dell'avvenire. Non so perché quel giorno presi per tornare, invece di Rue Saint-Placide, la mia strada abituale, una viuzza a sinistra, parallela alla prima, per divertimento, per il semplice desiderio di cambiare. Era quasi mezzogiorno, l'aria era chiara e il sole quasi caldo tagliava la stretta via nel senso della lunghezza, in modo che un marciapiede era in luce, l'altro in ombra. C'è sempre una parafrasi del Vangelo secondo Giovanni, attenzione alle finestre, no? in tutte le pagine, in tutte le descrizioni, se il grano non muore è di lì che parte, no? Ora, a mezza strada, quindi ci gioca su queste cose per quelli che le sanno cogliere, naturalmente, a mezza strada, abbandonando il sole, volli godere l'ombra. Ero tanto allegro che cantavo camminando e saltellando, gli occhi al cielo. A quel punto vidi scendere verso di me, quasi come una risposta alla mia gioia, una piccola cosa svolazzante e dorata, come un brano di sole perforante l'ombra, che mi si avvicinò battendo l'ale e venne a posarsi sul mio berretto, al modo dello Spirito Santo. Sollevai la mano, un grazioso canarino vi prese posto. Palpitava come il mio cuore, che mi sentivo scoppiare nel petto. Certo, l'eccesso della mia gioia era evidente all'esterno, se non ai sensi ottusi degli uomini. Certo, agli occhi un poco delicati dovevo risplendere tutto, come uno specchio per le allodole, e il mio splendore aveva attirato quella creatura dal cielo. Ritornai correndo da mia madre, estasiato di portare il canarino, ma mi gonfiava soprattutto, mi sollevava da terra l'entusiasmante certezza di essere stato celestialmente designato dall'Uccello. Ero già incline a credermi una vocazione di ordine mistico, intendo. Mi sembrò che un patto segreto mi legasse ormai, e quando sentivo mia madre desiderare per me questa o quella carriera, quella delle acque e foreste, no? Volevano che si vivesse ad agraria, ad esempio, che le sembrava particolarmente adatta ai miei gusti, visto che amava molto la natura, mi prestavo ai suoi progetti per convenienza, in superficie, come si presterebbe ad un gioco, ben sapendo che l'interesse vitale è altrove. Avrei detto quasi a mia madre: come potrei disporre di me? Non sai che non ne ho il diritto, non hai capito che sono un eletto. Sono convinto che un giorno, mentre mi spingeva alla scelta di una professione, devo essere uscito in qualche cosa di simile. Il canarino, era una femmina, andò a raggiungere in una vasta gabbia una miriata di cardellini che avevo portato dalla Rock. Con essa filò un accordo perfetto, ero incantato. Ma il più sorprendente è ancora da dire. Qualche giorno dopo, un mattino nel quale mi recavo a Batignolles, dove abitava allora il signor Richard, ecco, sul boulevard Saint-Germain, nel momento in cui mi apprestavo ad attraversarlo, abbattersi obliquamente verso il centro della strada, avevo le travegole, ancora un canarino. Mi slanciai, ma un poco più selvatico dell'altro, sfuggito alla medesima gabbia, senza dubbio. Questo uccello mi sfuggiva, volava più lontano, non con un volo sicuro del resto, ma a brevi tappe, radendo il suolo, come un uccello fino a quel momento prigioniero, stordito dalla libertà del volo. Lo inseguì per qualche tempo lungo la linea dei tram, mi eluse tre volte, ma infine giunsi a prenderlo col berretto, fra due rosarie, nel momento in cui un tram minacciava di schiacciarci entrambi. La caccia mi aveva fatto far tardi per la lezione. Corsi dal professore, pazzo di gioia, delirante, tenendo il canarino nelle mani chiuse. Non era difficile distrarre garbatamente il signor Richard. L'ora della lezione trascorse alla ricerca di una minuscola gabbia provvisoria nella quale potessi portare via la mia presa. E io che stavo proprio cercando un bacio per la mia canarina, il vederlo cadere di nuovo dal cielo aveva ecco del miracoloso. Provavo un orgoglio folle che mi fossero riservate così graziose avventure, molto più che se avessi compiuto io stesso qualche illustre impresa. Decisamente ero predestinato. Non camminavo più che con lo sguardo volto in alto. Infatti poi succedono tante cose. Attendendo dal cielo che, come Elia, il mio piacere, il mio nutrimento. I canarini fecero famiglia. Qualche settimana più tardi, per grande che fosse la gabbia, i miei protetti li si urtavano. Le domeniche, giorni di uscita del cugino Edward, li lasciavamo liberi nella mia stanza. Essi se la spassavano, defecavano dappertutto, si posavano sulle nostre teste, in cima ai mobili, sui cordoni tesi e su qualche ramo portato dal bois de Boulogne o dalla foresta di Medon. Incastrato nei cassetti, piantato orizzontalmente nelle serrature, verticalmente nei vasi, al pian terreno, in un dedalo di tappeti, ingegnosamente accasattati, ruzzava una famiglia di topi bianchi. Vi risparmio l'acquario. Più volte questa sera, procedendo, vedete che ha una certa leggerezza anche l'autobiografia di Gide, non è pesante, lo stile di Gide è satirico, ironico, dotato di leggerezza, di molte allusioni alle quali bisogna stare attenti. Più volte questa sera, procedendo sul nostro cammino, abbiamo evocato, e anche Andrei Gide vi allude, nella pagina che abbiamo letto, la parola chiave luce. L'opera di Bonaventura da Bagnoregio, che abbiamo studiato la scorsa settimana, intitolata Itinerarium Mentis in Deum, itinerario dell'anima e della mente verso Dio, ha avuto un grande successo, soprattutto a Parigi, abbiamo detto, ma come sappiamo, più che incentivare il misticismo, come lui avrebbe voluto, fa crescere proprio in campo francescano un grande interesse per lo studio della natura in campo scientifico, no? E a cominciare dal tema della luce. Bonaventura afferma che la luce è uno dei segni della presenza dell'afflato divino nella natura. E poi c'è il prologo del Vangelo secondo Giovanni, in cui il concetto della luce ha una valenza teologica fondamentale. I versetti 4 e 5 del primo capitolo del prologo di questo testo, tutti noi li conosciamo a memoria. Il Logos, cioè colui che è la parola, era la vita, e la vita era la luce per il genere umano. Quella luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta, letteralmente le tenebre non hanno saputo comprenderla, perché in greco katelaben vuol dire comprendere. Ora, se la luce, pensano gli intellettuali francescani, ha un valore così importante sul piano metafisico, è necessario anche conoscere questo fenomeno sul piano fisico. E questa affermazione ci porta ad incontrare un nuovo personaggio. È un inglese, ma il suo nome è rimasto nella storia del pensiero in modo latinizzato, e si chiama Robertus Grossatesta. Guardate sul punto 5 delle persone. Roberto Grossatesta è nato in Inghilterra, attorno, non sappiamo esattamente dove, intorno al 1170, entra nell'ordine francescano e fa carriera come magister fino a diventare cancelliere dell'Università di Oxford, e qualche anno dopo viene nominato vescovo di Lincoln, forse nato lì, ma non sappiamo. Roberto Grossatesta è celebre nell'ambito della scolastica per i suoi studi sul tema della luce. Lui pensa che tutti i corpi sono composti di materia e di luce, nel senso che occupano un po' di spazio con la loro massa, ciò che noi vediamo e ciò che noi tocchiamo fisicamente, e uno spazio molto più grande con la propria immagine, perché c'è anche una dimensione metafisica dei corpi. I corpi hanno la loro luce, no? E questa situazione esiste perché, scrive grossa testa in chiave francescana, la luce che intanto emana dalla materia è visibile in quanto è stata investita da un'altra luce di tutt'altro livello che arriva dall'alto e che testimonia l'esistenza di Dio. Grazie a questa luce, Lumen Dei, la luce di Dio, che emana al di sopra delle nostre teste, è possibile, scrive grossa testa, salire una scala ideale, cioè compiere un itinerario spirituale di carattere intellettuale, un viaggio di studio. E questa scala è formata da 9 sfere o campi celesti. Ogni sfera, ogni campo corrisponde a una disciplina del trivio e del quadrivio, più la fisica e l'ottica. Entra in gioco una nuova disciplina, l'ottica, la più bassa delle quali è la sfera della Luna, quella più vicina a noi. La sfera la vediamo attraverso la luce, la sfera o il campo della grammatica, è anche tutte le volte che vediamo la luce siamo attenti, diciamo ho fatto oggi l'analisi grammaticale, ho fatto un po' di analisi logica, la luce illumina in funzione della conoscenza 4 sfere o campi terrestri che appartengono rispettivamente all'acqua, al fuoco, all'aria e alla terra. Da questa visione si capisce che abbiamo già sentito queste cose, no? E si capisce che Roberto Grossatesta ha tradotto dal greco, di cui è uno specialista, i trattati del Dionigi Areopagita. Ma non ce li liberiamo mai, del Dionigi Areopagita non ce ne liberiamo mai, neanche oggi. Lo pseudo Dionigi in latino l'ha tradotto in latino medievale, la lingua ufficiale della scolastica. Per salire questa scala della conoscenza bisogna avere fede, dice, perché l'apprendimento, secondo il pensiero di Agostino, pensa grossa testa, è qualcosa che arriva dall'alto, cioè dall'illuminazione divina, dalla luce. In uno dei suoi trattati, intitolato Sulla verità, Roberto Grossa Testa scrive: come gli occhi del corpo non possono vedere i colori se non sono illuminati dalla luce, così gli occhi della mente sono ciechi se non vengono illuminati dalla luce di Dio. E l'opera più significativa di Roberto Grossa Testa si intitola appunto De Luce, sulla luce, ed è il primo prodotto culturale che innesca un processo intellettuale che porterà alla fondazione della scuola dello sperimentalismo di Oxford, una scuola che a suo tempo andremo a frequentare, perché è un'altra storia, nel viaggio del prossimo anno che sta in un altro secolo. E qui le radici sono qui, la luce del sole, il lume di candela, il brillare delle stelle, il chiaro di luna, il fuoco del camino, la luminosità di uno sguardo, o quale altra situazione di lucentezza vi ispira a scrivere 4 righe in proposito? Beh, fugate il buio delle tenebre con la scrittura, fate luce con la scrittura. Roberto Grossatesta, con le sue lezioni, sposta gli interessi degli studenti di Oxford dalla fisica e sull'ottica, soprattutto sull'ottica, una disciplina che dimostra come la luce si assimila ad una materia sottilissima, poco più spessa dell'aria, e guardate che qui ci ha dato, che si diffonde in continuazione finché non incontra qualcosa che la blocca. E se poi la luce non incontrasse nulla che ne ferma il cammino, si diffonderebbe all'infinito fino a raggiungere i confini dell'universo e quindi perfino, afferma Roberto Grossatesta, il corpo stesso di Dio. E se la luce è un filo conduttore tra Dio e la persona, può esserlo anche tra la persona e Dio, secondo la logica di Aristotele. Ora, e quindi Roberto Grossatesta fa esercitare i suoi studenti a sperimentare tutte le fonti e le manifestazioni reali e metaforiche della luce. E adesso noi, in proposito, andiamo a far luce sull'opera De Luce di Grossatesta, che è il primo trattato di fisica dove il mistero della creazione viene spiegato ricorrendo all'ottica. Guardate sul punto 6. Nell'opera intitolata De Luce, Roberto Grossatesta sviluppa l'argomento di cui vuole trattare partendo dalla cosmogonia del libro della Genesi, dove il tema fisico della luce emerge in un contesto metafisico. Cioè la luce, spiega Grossatesta, si presenta come un tramite, il primo, tra la fisica e la metafisica. Se la luce è un filo conduttore tra Dio e la persona, può esserlo anche tra la persona e Dio. La luce originaria, lux, è, afferma Roberto Grossatesta, la prima forma creata e in quanto tale è la prima corporeitas, il primo fenomeno corporeo, come si legge nell'incipit del primo capitolo del libro della Genesi, ai versetti 3 e 4. In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto, le tenebre coprivano gli abissi, un vento impetuoso soffiava su tutte le acque. Dio disse: vi sia la luce, e la luce comparve. Dio vide che la luce era bella e separò la luce dalle tenebre. Quindi dice Grossatesta: all'inizio c'è la luce, quindi la prima corporeitas, il primo elemento della creazione è la luce. Noi siamo a contatto con questo fenomeno e dobbiamo quindi stupirci. Grossatesta prende atto, e studiare anche questo fenomeno, e della valenza sacra del testo biblico, però non si ferma a fare un'esegesi in chiave religiosa, vuole portare il tema della luce sul piano della fisica e dell'ottica. Per Grossatesta la luce è una sostanza corporea finissima, substantia corporalis subtilissima et corporeitati proxima, proxima alla corporeità, portatrice di forza e dei loro, di forze e dei loro effetti, che si moltiplica e si diffonde nella materia, moltiplicando sé e diffondendo. Le sue descrizioni della luce sono verranno riprese poi dalla fisica, perché sono le prime. Tutto è venuto dalla luce, scrive Grossatesta, generandosi per così dire da sé in tutte le direzioni, come da un punto di luce, nello stesso istante, istantanee, può generarsi un'intera sfera luminosa. Attraverso un processo di rarefazione e condensazione, scrive Grossatesta, nascono le sfere trasparenti della regio celeste, dell'universo, nella quale sono incastonati, secondo la concezione astronomica medievale di Tolomeo, i pianeti, quali punti eccellenti di luce, e le sfere del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. Il cosmo, secondo Grossatesta, nasce dunque dall'autodiffondersi della luce per mezzo della sua stessa moltiplicazione, ad ipsius lucis diversa moltiplicazione. E la luce, scrive, unisce tutte le sue membra in modo analogo all'anima del mondo nel Timeo di Platone. Ecco che cos'è l'anima del mondo, dice Platone, non se ne poteva ancora accorgere. La luce, secondo Grossatesta, è formata da atomi sottilissimi che partecipano alla generazione dell'universo, e questo atomismo dinamico, descritto, vi lo chiama, nel trattato De Luce di Grossatesta, è diventato motivo di riflessione, con le dovute innovazioni date dallo sviluppo della scienza, naturalmente, per pensatori moderni e contemporanei, come per esempio Rudier Josef Boscovich, scienziato del Settecento, che nella sua opera pubblicata a Vienna nel 1758, intitolata Teoria, Filosofia e Naturale, cioè Teoria di Filosofia Naturale redatta secondo l'unica legge delle forze esistenti in natura, traccia un sistema su come funziona l'universo che è a metà strada tra quello di Leibniz e di Newton, no? personaggi che avete sentito nominare, li rincontreremo a suo tempo, prendendo le mosse dalle riflessioni di Roberto Grossatella, che è l'autore del primo trattato di fisica dove il mistero della creazione viene spiegato nei minimi dettagli ricorrendo alla disciplina dell'ottica, che nasce come disciplina. Il termine ottica entra inevitabilmente nella nostra autobiografia. Quali di queste espressioni, un familiare panorama, un determinato paio di occhiali, un certo punto di vista su un certo argomento, una particolare prospettiva in relazione ad una personale visione del mondo, vi ispirano a scrivere quattro righe in proposito? Vedete, entrate nell'ottica delle scrivane, delle scrivani. Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che tutte e tutti voi conoscete bene perché l'abbiamo incontrato per più volte nei nostri viaggi, citatissimo sempre, no, nei nostri tempi per via di situazioni gattopardesche, magari mal interpretate a volte, ha già fatto il suo compito lui, lo sapeva in anteprima, avevo comunicato che cosa ha scritto a proposito dell'ottica del ricordo. E prima di leggere questo frammento dobbiamo dire che nei due intensissimi anni della sua vita, dal 1955 al 1957, Giuseppe Tommasi di Lampedusa ha messo insieme non solo gli 8 capitoli del Gattopardo, un'opera che abbiamo studiato a suo tempo, non pubblicata, no? Mai finché lui ha vissuto, pubblicata poi da Feltrinelli quando lui era già morto, lui non si è accorto che ha avuto un successo planetario poi quest'opera, ma ha scritto anche 3 racconti, eccoli qua, uno di questi tra l'altro intitolato La Sirena, l'Igea, lo abbiamo letto integralmente qualche anno fa, bellissimo racconto, e uno scritto di carattere autobiografico di cui ora leggiamo il primo tassello, dove lo scrittore non trascura né l'ottica né la luce, come fa d'altra parte André Gide. Leggiamo dai racconti di Tommaso di Lampedusa l'ottica dei ricordi. Uno dei più vecchi ricordi che mi sia possibile di precisare nel tempo, perché si riferisce ad un fatto storicamente controllabile, risale al 30 luglio 1900, quindi al momento in cui io avevo qualche giorno più di 3 anni e mezzo. Mi trovavo insieme a mia madre e alla sua cameriera, probabilmente Teresa, la torinese, nella stanza di Toletta. Era questa una stanza più lunga che larga, che prendeva luce da 2 balconi opposti, situati sui lati stretti, prospicienti l'uno il giardinetto angusto che separava la nostra casa dall'oratorio di Santa Zita, l'altro un cortiletto interno. La tavola di Toletta, che era a forma haricot, guardate nel manoscritto la forma della tavola di Toletta è indicata da un disegno. Tommasi fa un disegno per rappresentare. Con il piano superiore in vetro, sotto il quale traspariva una stoffa rosa con le gambe raccolte in una specie di sottana di merletto bianco, era posta dinanzi al balcone che dava sul giardinetto e su di essa vi era, oltre alle spazzole, e ad altri aggeggi, un grande specchio con cornice anch'essa di specchio, decorata con stelle ed altri ornamenti di cristallo che mi piacevano assai. Era la mattina, verso le 11 credo, e vedo la grande luce di estate che entrava dalla finestra con i battenti aperti ma le persiane chiuse. Mia madre si pettinava aiutata dalla cameriera ed io non so cosa facessi, seduto per terra nel centro della stanza. Non so se fosse con noi anche la mia bambinaia, Elvira, la senese, ma credo di no. Ad un tratto sentiamo dei passi affrettati che salgono la scaletta interna che comunicava con l'appartamentino di mio padre, che si trovava nel mezzanino inferiore, proprio sotto di noi, ed egli entra senza bussare e dice una frase in tono concitato. Ricordo benissimo l'accento di quello che disse, ma non le parole, né il senso di esse. Vedo invece ancora l'effetto che esse producono. Mia madre lasciò cadere la spazzola d'argento a manico lungo che teneva in mano. Teresa disse, Bon signor, e tutta la stanza si trovò costernata. Mio padre era venuto ad annunziare l'assassinio di Re Umberto, avvenuto a Monza la sera precedente, il 29 luglio 1900. Ripeto che vedo tutte le striature di luce e di ombra del balcone, che odo la voce citata di mio padre, io lo vorrei della spazzola che cade sul vetro della toletta, l'esclamazione piemontese della buona Teresa, che risento il senso di sgomento che ci invade tutti, ma tutto questo rimase personalmente staccato dalla notizia della morte del re. Il senso, per così dire, storico, l'ottica, mi venne detto dopo, ed esso serve a spiegare la persistenza della scena nella mia memoria. Con Roberto Grossatesta abbiamo preso atto dell'attività scolastica degli intellettuali francescani e ora andiamo a constatare che cosa accade in ambito domenicano. Il dato di fatto è che l'interesse per le opere di Aristotele è diventato preminente in tutti gli ambienti scolastici, quelli francescani e quelli domenicani. Difatti, con il gran commento di Averroè, tradotto in latino nel 1230, il velo è caduto, cioè l'autentico pensiero laico di Aristotele viene svelato, e questo fatto spaventa le autorità preposte a tutelare l'ortodossia. Nel 1210 il Concilio di Sens, da cui dipendeva il giudizio sull'operato delle scuole parigine, aveva già proibito di usare come libri di testo i libri Naturalis, la fisica di Aristotele. Nel 1215 la proibizione viene estesa alla metafisica e la condanna viene ribadita nel 1231 da Papa Gregorio IX, che però fa una concessione, perché molti elementi del pensiero di Aristotele erano già stati utilizzati per definire la dottrina. Pensate al concetto di sostanza, della stessa sostanza del padre, quella sostanza lì è la prima categoria di Aristotele, quindi non tutto Aristotele si poteva liquidare, no, perché no, cadeva ormai la dottrina, ma istituisce quindi una commissione per la revisione delle opere di Aristotele e i commissari dovevano censurare tutte le affermazioni contrarie alla dottrina in modo da mantenere in circolazione le opere purgate di Aristotele. Ma sapete come vanno le commissioni, no? Quando durano una commissione dura poi in eterno, e anche in questo caso il lavoro della commissione va molto per le lunghe, perché all'interno di essa il gruppo degli esponenti domenicani si spacca, già spaccato in due correnti, quella dei severissimi censori da una parte, gli inquisitori, e quella dei revisori assai possibilisti dall'altra, i missionari. E così nel frattempo le opere di Aristotele vengono tranquillamente usate e sale anche notevolmente l'interesse nei loro confronti, fino a che nel 1255 l'Università di Parigi, a cominciare dalla Facoltà delle Arti, che in questo momento diventa il Laboratorio Internazionale della Cultura, no? Una prosecuzione della Scuola di Toledo, no? Le adotta tutte ufficialmente, compreso il gran commento di Averroè, come libri di testo. E questo non sarebbe potuto avvenire se tra i domenicani non ci fosse stato un personaggio come Alberto Magno e come il suo allievo Tommaso d'Aquino. E quello che è stato chiamato il trionfo dell'aristotelismo, cioè della scolastica aristotelica, finora abbiamo assistito alla permanente presenza di Platone per interpretare Aristotele, adesso Aristotele viene preso per quello che è, in modo laico, per quello che sono le sue opere, ebbene, cioè l'affermarsi dell'autonomia della ragione nei confronti della teologia si è verificato soprattutto per opera di queste due figure, a cominciare da Alberto Magno. Ma chi è Alberto Magno? Guardate sul punto 7, Alberto di Polixet, detto Magno, il grande, nasce tra il 1200 e il 1206 in una nobile famiglia sveva di Lauingen. Lauingen è una piccola cittadina della Baviera in riva al Danubio, andate a visitarla con la guida della Germania navigando in rete. E Alberto studia all'Università di Padova entra nel 1223 nell'ordine dei Domenicani e nel 1228 è lettore di teologia all'Università di Colonia, dove si occupa anche di ricerche naturali, dalla mineralogia all'astronomia. Anzi, la tendenza naturalistico-scientifica di stampo aristotelico si è fatta strada sul territorio della scolastica ormai, e quindi l'interesse degli intellettuali è questo, soprattutto tra cercani e domenicani. E nel 1231 Alberto si trasferisce a Parigi, dove c'è un gran fermento. Gli studenti della facoltà delle arti nel quartiere latino sono entrati in sciopero, anche qui, perché i maestri domenicani della corrente intransigente, che egemonizzavano la facoltà, non vogliono adottare nei loro corsi le opere di Aristotele, sono anti-aristotelici e decidono di abbandonare la scuola e di andarsene da Parigi. E Alberto, domenicano che aderisce alla corrente dei missionari predicatori e partecipa alla contestazione studentesca, perché vuole spodestare tutti gli altri suoi confratelli della corrente opposta, essendo in possesso delle competenze necessarie, presenta il suo programma all'assemblea degli studenti, i quali all'unanimità lo approvano e sospendono subito le agitazioni nel momento in cui a lui viene affidata la cattedra di teologia, e quindi le lezioni riprendono sempre con un magister domenicano, ma filo aristotelico, al quale comincia a essere attribuito il titolo di grande. Gli studenti cominciano a dire: Alberto, sei grande, no, lo svolga, e quindi lui diventa Alberto, il grande Alberto Magno, ecco, nasce da uno svolga, questo nome, così succede. La facoltà delle arti di Parigi, guidata da Alberto Magno, diventa un laboratorio di innovazione filosofica, un laboratorio più importante in questo momento, e nel triennio dal 1245 al 1248 frequenta le sue lezioni uno studente che si chiama Tommaso d'Aquino. Tra l'altro qui si scrive il più importante statuto degli studenti, statuto della scuola più importante che è stato scritto, ma questo è un tema di cui ci occuperemo all'inizio del viaggio del prossimo anno scolastico, quando partiremo in autunno. Tommaso d'Aquino, che diventa in breve tempo il principale collaboratore, oggi si direbbe l'assistente di Alberto Magno, che deve essere sostituito perché ha anche dovuto svolgere un ruolo di governo nell'ordine domenicano, perché a più riprese Alberto Magno è stato eletto e ha fatto parte del capitolo dell'ordine, perché votavano e eleggevano i loro rappresentanti, e quindi lui rappresentava sempre domenicani predicatori. Quindi Alberto Magno passa però la maggior parte della sua vita ad insegnare, oltre che a Parigi ha insegnato a Lisbona, a Strasburgo, a Bologna, a Padova, a Colonia, gira per portare in giro le sue lezioni su Aristotele, e quindi vuole rilasciare poi dei suoi collaboratori, dei suoi assistenti, che continuano questa missione, no? Ecco. Poi Alberto Magno si è dedicato a scrivere i suoi trattati e ne ha composti molti e tutti fondamentali per dare una svolta alla scolastica in senso aristotelico. Tra questi ricordiamo De natura boni, sulla natura del bene, la metafisica, parafrasi sulla metafisica di Aristotele in quattro libri, con l'obiettivo, parafrasi significa spiegazione, commento, interpretazione, di rendere più chiaro e intelligibile il pensiero aristotelico ai suoi studenti. Poi scrive la Summa de Creaturis, summa sulle creature, e la Summa Theologiae, la Summa di Teologia. Alberto Magno si è dedicato a studiare le opere di Aristotele, soprattutto per riflettere sul tema del rapporto tra la fede e la ragione, mettendo bene in evidenza, con la massima determinazione, la netta distinzione dei due ambiti, quello della ragione e quello della fede, affermando che in virtù del loro distinto fondamento le cose teologiche non si accordano con le cose filologiche nei loro principi, perché la teologia è fondata sulla rivelazione e non sulla ragione, anche se la ragione entra in gioco. Alberto Magno sostiene quindi che è necessario imparare a fare la distinzione tra ciò che è dimostrabile e ciò che non lo è. E questa è già una caratteristica tipica del pensiero moderno, che sa limitare se stesso per prendere coscienza del proprio valore e dei propri diritti. Naturalmente questo pensiero viene considerato non ortodosso, in primo luogo dal Vescovo di Parigi, che è il custode ufficiale della dottrina, Etienne Stefano Tampier, che lo accusa di eresia, accusa e minaccia anche il suo assistente, Tommaso d'Aquino, perché stanno insegnando tutti e due agli studenti della facoltà delle arti, senza l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, il pensiero di Aristotele, e il vescovo pronuncia una condanna contenente 219 capi di accusa. Questi si protrarranno, questi 219 capi di accusa, e Alberto Magno, però, facendosi carico anche della difesa di Tommaso, perché difende soprattutto Tommaso, risponde con, a Tommaso gli dice di stare zitto, risponde lui con molta durezza, commentando un passo del Dionigi Areopagita, definendo, senza mai nominarlo direttamente, il prelato una bestia brutta che bestemmia senza nemmeno sapere che cosa sta dicendo. Vedete, non ci si sottomette più all'autorità costituita. E poi aggiunge, anche si faceva forte il carico intellettuale che avevano gli studenti in questo momento a Parigi, nelle scuole. Poi aggiunge, commentando un passo della politica di Aristotele, che certi censori, ignoranti ed ipocriti, si possono paragonare a quelli che uccisero Socrate, che esiliarono Platone e che costrinsero Aristotele a lasciare Atene. Ma questo scontro esemplare dimostra che i tempi sono cambiati. Il vescovo Tampier e il magister Alberto Magno appartengono ormai a due mondi intellettuali diversi. Tampier, al vecchio mondo dove la filosofia era considerata un'ancella della teologia, mentre Alberto appartiene al mondo nuovo, dove la filosofia e la teologia sono due materie distinte, separate, che non hanno nulla in comune. Ogni cosa, scrive Alberto Magno, può essere esaminata da due punti di vista, come res in sé, cosa in sé, e allora appartiene alla filosofia, o come res ut beatificabilis, cosa beatificante, e allora appartiene alla teologia. Quello che per la teologia è vero, scrive Alberto Magno, e lui è uno che crede, è un domenicano, per la filosofia è solo probabile, lui è un filosofo e quindi fa questo ragionamento, ed è questa la differenza sostanziale tra le due discipline. C'è qualcosa di buono, visto che ha scritto Alberto un'opera sulla natura del buono, c'è qualcosa di buono, la natura di questo qualcosa di buono, sceglietela voi, il ventaglio è molto ampio delle cose che possono essere qualcosa di buono, che a vostro avviso ha qualche probabilità di potersi concretizzare nella vostra vita individuale e o nella società. Beh, scrivete quattro righe, in proposito ci sarà qualcosa di buono, no? E il tema del rapporto tra fede e ragione, come sappiamo, ci accompagna da quando abbiamo iniziato questo viaggio, ed è un tema che continua ad essere all'ordine del giorno anche in età contemporanea. Guardate sul punto 8 del repertorio, Alberto Magno, dicono le cronache dell'epoca, era un uomo di bell'aspetto, molto corteggiato, ma elegante nel portamento, gentile nei modi, e naturalmente molto bravo a comunicare, soprattutto nel preparare il terreno con i discorsi, con gli scritti, perché i suoi allievi potessero crescere intellettualmente. A Parigi, ci dicono le cronache, doveva spesso, questo succedeva soprattutto a primavera, tenere le sue lezioni all'aperto per l'alto numero di studenti che lo volevano ascoltare. E difatti c'è una piazza a Parigi, Place Maubert, che secondo una tradizione ormai acquisita deve il suo nome proprio ad Alberto Magno, perché il termine Maubert sarebbe la contrazione delle parole Magister e Albertus, e questa piazza è sempre stata il quartier generale degli studenti, e ad ogni rivoluzione è proprio qui che sono state erette le prime barricate, ed è pure servita come luogo di esecuzioni e anche come punto di partenza per il più tradizionale dei pellegrinaggi, quello che porta a Santiago di Compostela, perché lì vicino c'è Rue de Saint-Jacques, dove, partendo da Parigi, il Alberto Magno, se avete visto la Via Lattea di Buñuel, Alberto Magno è morto a Colonia nel 1280, secondo alcuni dicono le cronache a 75 anni, secondo altri invece a 87, ma dipende da quando è nato e non lo sappiamo esattamente, quando però era già diventato sordo, quasi cieco e anche molto rattristato per il fatto che il suo allievo prediletto, che aveva superato il maestro Tommaso d'Aquino, nonostante fosse più giovane di lui di circa due decenni, era già morto da qualche anno, perché Tommaso è molto giovane, nel 1274. Con la guida di Parigi, navigando in rete, con la rete potete andarci dentro, non so come si fa, ma so che ci parte, andate a localizzare Place Maubert e a visitare i monumenti che ci sono nella zona attigua a questa piazza, una zona centrale della città, nella quale quando uno c'è può rievocare certi avvenimenti. Ci piace pensare che nelle sere di primavera Alberto Magno sia sempre lì in Place Maubert a far lezione sul tema della natura del bene, a far riflettere sul fatto che tanto la teologia quanto la filosofia, ciascuno nel proprio ambito, come lui sostiene, debbano perseguire il comune obiettivo di far passare l'idea del bene dalla potenza all'atto. E il merito di Alberto è quello di aver introdotto nel dibattito filosofico le questioni che saranno svolte con straordinario acume dal suo discepolo Tommaso. Perché Tommaso d'Aquino è così importante nella storia della filosofia universale, tanto da essere diventato una figura quasi leggendaria? Sappiamo che a far diventare Tommaso uno straordinario personaggio ha contribuito anche Dante Alighieri. L'impostazione ideologica della Divina Commedia è fondata sul pensiero filosofico di Tommaso, ma Dante non disdegna di citare in continuazione anche Alberto Magno, perché il maestro di Tommaso è Alberto. Ma c'è in proposito una ragione specifica: Tommaso d'Aquino, che è dotato di uno straordinario spirito enciclopedico, una competenza che ha acquisito alla scuola di Alberto, nelle sue opere è stato capace di fare una grande sintesi, una summa. Infatti la summa più importante nella storia della cultura è la Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino, la summa teologica. È stato capace di fare una summa di tutti i temi prodotti dal pensiero della scolastica dal IX secolo in avanti, cioè del viaggio che noi abbiamo fatto, mettendoli in ordine secondo il metodo categoriale di Aristotele. Ecco che cos'è la summa di Tommaso: l'ordinazione di tutti gli argomenti dal IX secolo, da quando siamo partiti, della scolastica, con il suo punto di vista, naturalmente, che è il punto di vista della scolastica aristotelica. Per capire meglio, per rendere più comprensibile il pensiero di Tommaso, tenendo conto del fatto che non è un argomento facile da trattare, ebbene, per spiegare come agisce intellettualmente Tommaso d'Aquino, si può utilizzare una metafora mutuata anche questa dalle lezioni di Alberto Magno. Guardate sul punto 9 del repertorio. Tommaso d'Aquino agisce secondo una figura allegorica che ha mutuato dalle lezioni di Alberto, come se avesse in mano tre fili, uno blu, uno verde e uno rosso, con i quali tesse la tela del suo pensiero. I tre fili che ha in mano Tommaso corrispondono a tre elementi, a tre dati acquisiti. Tommaso ha in primo luogo fiducia nella ragione, cioè nel filo blu del Logos, nel patrimonio dei classici greci e latini. Poi, in secondo luogo, ha un grande interesse per la natura, nel filo verde della physis, physis in greco vuol dire natura, e il filo dell'azione sperimentale. E in terzo luogo coltiva la fede nella parola di Dio, nel filo rosso del verbo, come il rosso dello Spirito Santo. è rivelato dalla letteratura dell'Antico Testamento e dei Vangeli. E in quale rapporto, si domanda Tommaso, stanno questi elementi, pur rimanendo nella loro autonomia? In che rapporto stanno, pur mantenendo la loro sostanziale indipendenza, la ragione dotata della sua logica, il filo blu, la natura della sua causalità, il filo verde, e la parola di Dio contenente la buona notizia, l'euangelon, il Vangelo della salvezza, il filo rosso? Tommaso inizia la sua riflessione, sempre incoraggiato dalla lezione di Alberto Magno, partendo dal filo blu della ragione, sapendo di trovarsi tra due fuochi, di fronte a due linee di tendenza che si ostinano in questo momento a non voler intessere rapporti tra loro. Sappiamo che, per un verso, sulla scia di Agostino, di Avicenna, di Bernardo di Clairvaux, di Bonaventura, la ragione umana è considerata debole, fragile, inconsistente a causa del peccato originale. Quindi la ragione senza la fede non ha la capacità di raggiungere la conoscenza, e di conseguenza c'è solo un sapere valido, quello teologico, fondato sull'autorità della parola di Dio. Questo pensano quelli di una corrente, della corrente mistica, devozionale. Per un altro verso, sulla scia di Averroè, dei maestri della scuola di Chartres e di Sigeri non lo abbiamo ancora incontrato, perché lo incontreremo il prossimo anno, perché sta lì, sappiamo che la ragione umana è uno strumento autonomo, quindi non c'è altra verità che quella data dalla ragione, e di conseguenza c'è solo un sapere valido, quello filosofico, fondato sulla logica. Ebbene, Tommaso si propone di superare questa dicotomia, questa situazione di rottura. Vuole tessere una nuova trama intellettuale, intrecciando i fili che ha a disposizione, il blu della ragione, il verde della natura, il rosso della parola di Dio. E questa metafora corrisponde ad un'affermazione programmatica. Scrive Tommaso, sentite cosa scrive: la ragione e la fede appartengono a due campi distinti della conoscenza, ma non sono due aree contrapposte. La ragione è autonoma dalla fede, scrive Tommaso, ma non è in contrapposizione ad essa, bensì è forte e potente proprio perché tende, e qui nella mente di Tommaso c'è l'incipit della metafisica di Aristotele, perché tende verso la verità, verso la conoscenza. La ragione, scrive Tommaso, tende verso verità che superano il proprio campo d'azione, perché, afferma Tommaso, aspira ad utilizzare la sua logica per dare una forma ai contenuti della fede. C'è poco da fare, la ragione tenta di entrare dentro il territorio della fede, no, si prova, no? E questo perché Aristotele dice che nell'incipit della metafisica è tipico dell'uomo tendere verso la conoscenza, no? Di cose difficili da capire. Ed è per questo motivo, afferma Tommaso, che la ragione si è diretta, si dirige sempre verso obiettivi culturali che sono anche verità di fede. E in particolare, afferma Tommaso, facendosi enciclopedista della scolastica, due di queste verità di fede sono diventate significative mete culturali, due grandi argomenti di studio, no? Che abbiamo studiato anche noi: il tema dell'esistenza di Dio e quello dell'immortalità dell'anima, dice Tommaso. Queste due verità di fede sono quindi due realtà in potenza, afferma Tommaso, pratico nel pensiero di Aristotele, che sono diventati due obiettivi culturali in atto, perché questi due predicati della dottrina possono essere dimostrati con la ragione. Si può, scrive Tommaso, dare una forma logica a questi due contenuti dottrinali. Si può intrecciare il filo blu della ragione con il filo rosso della parola di Dio, naturalmente dentro i confini e nei limiti della ragione stessa. Poi ci vuole la fede, ma però la ragione. Ragione e fede, quindi, afferma Tommaso, non sono in disaccordo tra loro, ma hanno ciascuna un loro campo distinto e autonomo. La ragione controlla le verità naturali, la fede ha come suo oggetto quelle soprannaturali. E poi, dice Tommaso, c'è un terzo campo comune alla fede e alla ragione, dove ci sono due verità di fede che possono essere dimostrate con la ragione: l'esistenza di Dio e l'immortalità dell'anima, due temi che Tommaso chiama preambula fidei, preamboli della fede, in quanto argomenti che introducono, un preambolo è un'introduzione, nella mente della persona la necessità della fede e di conseguenza la fiducia, nonostante i suoi limiti, nella ragione. Quindi le cose si compensano, fede e ragione. Di quale colore era il filo, lo spago, il nastro, la fettuccia con il quale ultimamente avete cucito, rammendato, fornito, legato? Bene, se avete 4 mesi a proposito, avrete giocato anche voi con i figli, come giochiamo anche noi. Ora, per concludere, lasciamo che sia Tommaso, con la sua viva voce, tratta dal suo commento a Dionigio Areopagita, eccolo qui, Dionigio Areopagita, Tommaso cita 1370 volte Dionigio Areopagita, perché è un'opera dalla quale non si può prescindere, lo dicevo all'inizio di questo viaggio e lo scorso anno, e a ribadire ciò che abbiamo detto. Ecco, scrive Tommaso una sua opera, commento al libro di Dionigi sui nomi divini. Una persona può essere esperta in un campo, ma non in tutti. Un falegname sa come si costruisce un tavolo, un medico sa come si cura un malato, nessuno però sa tutto di tutto. E cos'è il tutto? È la verità. E chi potrà mai comunicarci la verità? La prima risposta che viene in mente potrebbe essere la ragione, ma la ragione può darci una mano solo in parte, nell'ambito dei preamboli, perché a forza di ragionare, visto che in quanto esseri umani ci siamo esercitati da parecchio tempo in materia, è possibile arrivare a definire l'esistenza di Dio e anche a dimostrare, come sostiene con valide argomentazioni il Dionigio Areopagita, l'immortalità dell'anima. Ma com'è possibile dimostrare l'esistenza della Trinità, dell'incarnazione e del giudizio finale? Solo la rivelazione contenuta nella Sacra Scrittura può svelare certi misteri. Nostro misteri, nel senso mysterium fidei, nostro compito quindi è quello, in primo luogo, di riflettere sulla necessità di un creatore e di mettere in evidenza, in secondo luogo, i vantaggi del credere e, in terzo luogo, di far riflettere quelli che non credono. Per sviluppare questo programma è necessario tessere un pensiero che sappia utilizzare il filo della ragione con la sua logica, quello della natura con la sua causalità e quello della parola di Dio contenente la buona notizia della salvezza. In che modo, con quale ragionamento progressivo Tommaso d'Aquino intende realizzare il suo programma da missionario predicatore domenicano per far riflettere i suoi interlocutori, vedete, sulla necessità che ci sia un creatore, perché lui vuole predicare la buona notizia della salvezza, dell'esistenza di Dio, sul fatto che credere in Dio sia conveniente per il bene dello spirito e per far sì che chi non crede debba comunque riflettere sul senso da dare alla propria vita. Ora, per realizzare questo programma, Tommaso imbastisce un complesso ragionamento progressivo facendo entrare in gioco, inserendolo in un sistema esemplare, i concetti aristotelici che ha acquisito alla scuola di Alberto Magno. Primo, la netta distinzione tra l'ambito della fede e quello della ragione. La netta distinzione tra ciò che è dimostrabile e ciò che non lo è. Il fatto che il pensiero, se conosce i suoi limiti, perché dobbiamo renderci conto che il nostro pensiero, la ragione, ha dei limiti, però se riconosciamo i limiti prendiamo anche coscienza del valore che ha il pensiero e la ragione, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Il fatto che le ragioni di Dio sono inaccessibili all'essere umano, e l'essere umano deve di conseguenza imparare a cavarsela da sé. Come? Mediante lo studio, dicono Alberto prima e Tommaso dopo, rivendicando l'autonomia dello studio, la necessità dello studio, il diritto dovere allo studio. Le opere di Tommaso sono anche un continuo inno a studiare. Tommaso ha scritto molte opere, noi vedremo che naturalmente i tre punti fondamentali della Summa teologica. Vedete, come è entrata in circolo di questi concetti con quello che è stato chiamato il trionfo dell'aristotelismo e della scolastica aristotelica, inizia l'autunno del Medioevo, la stagione cosiddetta dell'umanesimo, che dà i suoi frutti su un territorio nel quale viaggeremo nel corso del prossimo anno scolastico. Ma non anticipiamo i tempi, dobbiamo ancora chiederci chi è Tommaso d'Aquino, perché di lui non sappiamo nulla finora, e come si articola il suo pensiero e come tende il filo blu, il filo che sono così ingarbugliati, come facciamo a sgarbugliare? Cercheremo di sgarbugliare, perché non è stato facile per Tommaso, pensate, per noi. E il verbo come sono? Ora, per rispondere a queste domande bisogna, me li ha passati a te, Romagno, bisogna continuare a percorrere la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, senza mai perdere la volontà di imparare. E il compito della scuola è proprio quello di insegnare a imparare ad imparare. Quindi non mancate al penultimo itinerario di questo viaggio, dobbiamo tessere con questi fili. Buonanotte. Buonanotte.